Buonasera, un saluto a tutte le persone in ascolto, da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Subito, lo dico subito in apertura che mi dispiaccio molto per la terribile voce di questa sera, ma insomma la stagione è quella che è e il mio sistema immunitario anche, insomma cercheremo comunque cercherò di infastidirvi il meno possibile lasciando parlare le nostre ospiti e i nostri ospiti questa sera, che come sempre sono molte e molti e ci sono venute a trovare per raccontarci diverse cose. Abbiamo diversi argomenti questa sera nel nostro menu. Andremo a parlare di fotografia verso la fine della trasmissione, ma sempre in ottica insomma di questioni di genere, di femminismo in particolare in questo caso, perché andremo alla Libreria delle Donne di Milano, dove la prossima settimana si prepara l'apertura di un incontro che si intitola Al cerchio delle tue mani, Bibi Tommasi, Al cerchio delle tue mani, storia per immagini del movimento femminista italiano, dall'archivio della Libreria delle Donne di Milano, che è anche il titolo di un libro che andremo a presentare. Poi parleremo di maschiocrazia, di che cosa si intende, parleremo di potere, questioni di genere con una giornalista, un giornalista che ci verranno a trovare e che proprio alle dinamiche del potere intrecciate, alle dinamiche di genere hanno dedicato un saggio che è uscito da poco per Codice Edizione. Allora andremo a vedere un po' di più com'è la situazione con un piccolo focus anche su quello che accade nel nostro di paese. Tra poco invece andiamo a parlare di resistenza con la nostra prima ospite e allora io prima del nostro stacco di apertura vi ricordo solo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Cominciamo questa sera con una frase seguita da un punto esclamativo: vogliamo vivere. Il sottotitolo di questo interessante libro che ho tra le mani è I gruppi di difesa della donna a Milano tra il 1943 e il 1945. È un saggio veramente interessante, anche con un apparato fotografico di cui parleremo tra poco, che è edito dall'Enciclopedia delle Donne. .it, che corrisponde ovviamente anche al loro sito internet, sito di cui abbiamo parlato tante volte, e che è sia un'enciclopedia appunto delle donne, sia una casa editrice. Questo libro, Vogliamo Vivere, è stato scritto da tre autrici, che sono Roberta Cairoli, Roberta Fossati e Deborah Migliucci, che è in collegamento con noi. Buonasera Deborah e benvenuta Sui Generis.
Grazie a voi.
No, grazie a te. Allora, andiamo a presentare questo libro che appunto introducevamo proprio un attimo fa, Vogliamo Vivere. All'inizio proprio del libro c'è una parte che si intitola Storia di una ricerca. Forse possiamo partire da qui, da dove viene il materiale che è contenuto in questo libro?
Sì, allora, la ricerca intanto nasce diversi anni fa da un convegno promosso dall'AMPI nazionale, fortemente voluto dalle donne dell'AMPI, e devo dire a onor del vero che facevano parte di questo gruppo Roberta Cairoli e Roberta Fossati, che sono due colleghe storiche molto brave, e io entro un po' in punta di piedi perché purtroppo Roberta Fossati non c'è più, è mancata un paio d'anni fa, e quindi di fatto io eredito parte della ricerca di Roberta, e spero di essere stata un buon tramite di un lavoro però iniziato da lei. E la ricerca però ha il grandissimo merito di aver scaglionato diversi archivi milanesi, potrei citarti l'archivio dell'Istituto Parri, l'archivio di Fondazione ISEC, l'archivio della Camera del Lavoro di Milano e anche il Gramsci di Roma, per ricostruire una cosa che non era mai stata fatta, cioè proprio la rete di donne che a cavallo tra il 44 e il 45 fondano i gruppi di difesa della donna a Milano, su cui non esisteva una ricerca specifica. La documentazione è svariata ed è appunto conservata in diversi luoghi, da qui sta un po' la difficoltà di ricostruire la rete. Però avendo trovato noi ad esempio le schede delle autobiografie delle militanti comuniste in Fondazione ISEC, pensando di andare lì una mattinata e trovando qualche spunto, invece abbiamo trovato una miniera, siamo riuscite a ricostruire una rete fittissima e soprattutto, cosa che secondo me è importante, a dare dei nomi e dei cognomi a quelli che erano dei nomi di battaglia.
Nel libro si dice appunto che questa di cui stiamo parlando oggi era un'organizzazione di massa femminile, trasversale e anche riconosciuta come organismo politico dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Stiamo parlando appunto dei gruppi che vengono i gruppi di difesa della donna, insomma un fenomeno tutt'altro che, come dire, marginale o dimenticabile.
Assolutamente sì, tieni conto che vabbè, i numeri sono ancora molto approssimativi, però si parla di 70.000 donne, di cui 10.000 sono a Milano. E come dicevi tu, giustamente trasversale e riconosciuta politicamente. Allora, chiariamo subito che gran parte, diciamo, del lavoro organizzativo sfruttava le reti del Partito Comunista Italiano, quindi molte delle donne aderenti erano comuniste, lo sarebbero diventate. Tuttavia, c'erano anche personaggi splendidi che prima erano quasi misconosciuti, che comunisti non erano, e lavoravano tutte unite con un obiettivo comune. È importante anche dire che i gruppi di difesa della donna nel 45 confluiscono nell'UDI, nell'Unione Donne Italiane, e presentano un programma che poi è il programma di una società democratica, e influenzano tantissimo i lavori dell'Assemblea Costituente e i lavori parlamentari successivi. Quindi nascono come un'organizzazione resistenziale che però non aveva il compito importantissimo di sostenere il movimento partigiano, ma aveva proprio questa idea di guardare al futuro e di garantire la pace sociale, con anche un programma appunto politico importantissimo, che andava dalla liberazione ovviamente delle donne dall'essere subalterne, al diritto di voto, alla parità salariale che iniziano proprio a rivendicare in quegli anni, alla tutela della maternità come funzione sociale, che poi sarà un campo di battaglia ad esempio di Teresa Noce in Assemblea Costituente, l'idea di costruire una scuola democratica arriva dai gruppi di difesa della donna, così come l'idea di formare dei cittadini e non dei sudditi. Quindi hanno, diciamo, un programma politico fortissimo, e nel secondo dopoguerra nella città di Milano alcune di loro entrano appunto nei gangli dell'amministrazione comunale. Elena Drera è la prima assessora in Italia, ad Agobetti, che diventerà vice sindaca, sarà nominata il giorno dopo, per dirti, no?
Eh sì, certo. E dopo quindi il 25 aprile del 45, l'hai detto appunto, cambiano non solo questa la denominazione, diciamo, e si passa all'Unione Donne Italiana, c'è anche una presa di parole attraverso la stampa, attraverso un giornale in particolare che si intitola Noi Donne.
Sì, assolutamente. Noi Donne, che era già comunque stato fondato, diventa anche l'organo ufficiale dei gruppi di difesa e quindi dell'UDI, ed è proprio lì che appunto non solo prendono la parola, ma fanno anche, se vogliamo, un po' di propaganda e decidono che ci deve essere una donna in ogni luogo di potere cittadino e nazionale, ma noi ci occupiamo nel libro della, diciamo, della parte che riguarda l'amministrazione milanese. E Noi Donne poi sarà, come sappiamo, un veicolo importantissimo anche di battaglie successive fatte dall'Unione Donne Italiane, che ripercorrerà tutti gli anni 50 e 60 fino agli anni 70.
Senti, invece, facendo un passo indietro, nel periodo invece dal 43 al 45, che figure si incontrano, che figure avete incontrato, quali erano i loro ruoli durante invece l'occupazione? Un po' li conosciamo, però il ruolo di staffetta è il primo e a volte forse è l'unico che viene in mente. Invece sono diversi i ruoli che le donne hanno ricoperto in quel periodo.
Allora, ad esempio, posso parlarti del comitato di assistenza, che era diciamo una sorta di gruppo all'interno dei gruppi della donna, che facevano proprio assistenza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il loro motto era che nessun antifascista doveva sentirsi solo, quindi inizialmente danno aiuti alle famiglie degli antifascisti che sono incarcerati, deportati oppure scappati in montagna, e poi però allargano la maglia di questa loro attività a tutte le famiglie di bisognosi, e hanno una rete talmente radicata che quando Vigorelli ricostruisce l'ECA nel secondo dopoguerra, si appoggia alle reti dei gruppi difesa della donna, che avevano creato anche tutta una rete di visitatrici, cioè di donne che entravano nelle case delle persone, e avevano anche un vademecum, per cui sapevano di dover essere vestite in un certo modo, di dover essere umili per non mettere in difficoltà le persone, ma che di fatto facevano un'attività sociale, cioè raccoglievano i bisogni delle famiglie e attraverso una rete clandestina che andava oltre i gruppi di difesa della donna portavano aiuti economici, alimentari, organizzano ad esempio le giornate del partigiano che raccolgono materiale da mandare alle bande partigiane in montagna, oppure scrivono alle bande partigiane personalmente per farli sentire vicini, o ancora il Natale del partigiano serve per raccogliere ad esempio anche giocattoli per i figli delle famiglie antifasciste, in modo che possano recapitarglieli per Natale. Quindi fanno un ruolo veramente molto capillare. Rispetto alle persone, posso dirti che fanno parte di questo comitato ristretto, che però aveva appunto poi un radicamento nei quartieri, delle figure in parte conosciute e in parte no. Ad esempio ritroviamo Gina Galeotti Bianchi, che è la partigiana Lia, quella su cui il Teatro della Cooperativa ha fatto anche un bellissimo spettacolo teatrale, e muore incinta il 24 aprile del 1945, e lei organizzava tutte le donne ad esempio della Diniguarda. Oppure abbiamo Pina Palumbo, che invece era socialista, Gina Bianchi era comunista, e Pina Palumbo diventerà poi nel secondo dopoguerra senatrice e anche sindacalista della CGIL, perché seguirà il settore dell'abbigliamento. E poi abbiamo due personaggi che, diciamo, sono più sconosciuti, che sono Elena Drerra, che era azionista, che è appunto colei che diventa la prima assessora della giunta milanese, la giunta Greppi, insomma quella nominata dal CLN, non ancora eletta dai cittadini, che avrà il compito però di occuparsi dell'assistenza sociale in dopoguerra a Milano, quindi un compito enorme, e poi andrà a dirigere il villaggio Cagnora nella rasa di Varese, che è un villaggio di scuola democratica, che sarà un punto di riferimento per altre esperienze. O ancora Lucia Corti, che invece è cattolica, anche se cattolica, insomma, comunista, che non solo sarà commissaria regionale, diciamo, all'assistenza, ed è colei che organizza il ritorno dei reduci e degli sfollati, ma è, diciamo, la madre dell'assistenza sociale moderna, andrà a dirigere la scuola di assistenza sociale dell'Umanitaria, e sono due donne di cui si sa poco e niente, che quasi non si ricordano. E qui, se vuoi, entra un po' in gioco il rapporto tra le figure femminili e il potere, ovvero il riconoscimento del ruolo politico.
Eh sì, insomma, tutt'altro che facile. Ci sono anche delle belle fotografie, hai citato Lucia Corti, c'è una bella foto di Lucia Corti nell'apparato fotografico che sta in mezzo a questo interessante volume, si intitola Volti e documenti. Vogliamo dire qualcosa anche su queste fotografie, come le avete trovate?
Le fotografie sono frutto inizialmente della ricerca proprio storica per scrivere il libro, e poi devo dire che sono frutto anche di una ricerca specifica che ha fatto Rossana Di Fazio, che è una delle editrici, insomma, dell'Enciclopedia delle Donne, che addirittura è riuscita a recuperare i fondi personali della famiglia, cosa che io e Roberta Cheroli non eravamo riuscite a ottenere. Quindi alcune vengono proprio dai fondi personali della famiglia, e altre vengono ad esempio una bella bandiera che invece viene da una sezione Ampi, e invece tutto l'apparato, diciamo, documentare arriva in gran parte da Fondazione ISEC e dall'Istituto Parri.
Un'ultima domanda voglio farti. Stiamo parlando di questo libro, Vogliamo vivere, i gruppi di difesa della donna a Milano 1943-45, le reti femminili antifasciste all'origine dello Stato sociale. È un libro che è scritto, firmato da Roberta Cairoli, Roberta Fossati e Deborah Migliucci. Deborah Migliucci è in collegamento con noi. Deborah, tu ti sei occupata, l'abbiamo detto, presentandoti di donne, di storia in diversi volumi. Hai scritto una storia delle sindacaliste della CGIL a Milano, hai scritto un libro sulle donne e il lavoro a Milano nel periodo tra il 1950 e il 1970. Volevo chiederti in che modo questo libro si inquadra poi nella tua ricerca e in che modo, diciamo, la va a completare, spero di no perché aspettiamo prossimi libri, però che tipo di tassello è all'interno dei tuoi studi e che cosa ha aggiunto in qualche modo, che cosa ha portato alla tua ricerca personale?
Allora, diciamo sì, che il filo conduttore che mi ispira dalla tesi di laurea, che era sulla battaglia per il voto alle donne, quando poi non lo danno il voto alle donne nel 1912, è che noi siamo ancora nella fase in cui bisogna proprio ricostruire, proprio come storia delle donne, per inserire le donne nella storia universale. Cioè la storia è stata fatta fino ad anni recentissimi, declinata soltanto al maschile. Quindi in ogni campo, che sia il campo appunto della politica parlamentare, il campo del sindacato o il campo appunto resistenziale, spesso le ricerche sono concentrate sulla superficie e le donne invece bisogna andarle a cercare. Bisogna andarle a cercare perché spesso nei documenti è difficile trovarle, perché per lungo tempo, lo sappiamo, insomma, il tetto di cristallo esiste ancora adesso, esisteva anche prima, ma le lenti che si utilizzano per interrogare le fonti sono fondamentali. E in tutto questo c'è sempre, come forse tentavo di dire prima, questo difficile rapporto tra le donne e il potere, cioè alle donne difficilmente viene riconosciuto il ruolo politico, lo vediamo anche nella storia della resistenza, chiamarle staffette voleva dire dargli, diciamo, un'indicazione minore, fossero stati uomini, diceva Anna Bravo, li avremmo chiamati ufficiali di collegamento, perché quello facevano. Le donne vengono conquistate alla storia sempre come madri, come mogli, come buone, no? Si fa fatica a riconoscere il ruolo politico. Invece nella mia, appunto, attività di ricostruzione storica tento proprio di mettere in discussione questo paradigma, no? Il libro che ho scritto con altri due colleghe della CGIL, Ilaria Romeo e Maria Paola Del Rossi, sindacaliste, si chiama sindacaliste per questo. Non volevamo raccontare la storia delle donne della CGIL, volevamo darle una professionalità. Queste sono sindacaliste e sono sindacaliste a vari livelli. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non so se l'ho fatto con coerenza, il mio modo di fare storia è sicuramente scientifico, perché si basa su fonti e ha un metodo storiografico che viene dall'accademia, insomma, dalla scientificità, ma è anche una sorta di militanza, cioè quella di, insomma, ridare alle donne un palcoscenico della storia da cui spesso sono state escluse.
E mi sembra un intento che insomma era abbastanza evidente anche da questo libro che appunto si intitola Vogliamo Vivere, è edito dall'Enciclopedia delle Donne. Noi ne abbiamo parlato con Deborah Migliucci che l'ha scritto insieme a Roberta Cairoli e Roberta Fossati. Grazie mille, grazie ancora Deborah Migliucci per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E io vi segnalo anche che questo libro verrà presentato il 13 dicembre alla Casa della Memoria in via Confalonieri qui a Milano alle 18, quindi se volete potete andare ad ascoltare una presentazione più lunga di quella che ovviamente possiamo fare qui a Sui Generis. Voglio lasciarvi dopo questo servizio con una citazione da un documento dei gruppi di difesa della donna, un documento del 1945, perché mi piacciono queste parole, perché mi sembrano delle parole adatte anche a questo momento, questo orribile momento storico, dice il documento, questo estratto naturalmente. Sabotate la produzione di guerra, non partite per la Germania, protestate per i salari e le razioni insufficienti, fermate le macchine, uscite a manifestare per le strade e le piazze, preparate lo sciopero insurrezionale che cacciando tedeschi e fascisti ci darà il pane, il lavoro e la libertà.
Don't mess with me, don't hurt my babies, I'll come for you, you'll find you've bitten off more than you can chew. You are the man, but I'm not your baby, I get so scared, I know.
Tracy Thorn, Sister, Sui Generis Radio Popolare. E allora, poco fa con la nostra ospite Deborah Migliucci abbiamo parlato anche di potere. Allora, vogliamo proseguire una riflessione anche su questo attraverso le pagine di un saggio che si intitola Maschiocrazia, perché il potere ha un genere solo e come cambiare, messo tra parentesi, ma insomma su quello cercheremo anche un po' invece di vedere più da vicino quali sono le idee. È un saggio che è edito da Codice Edizioni e noi abbiamo in collegamento con noi la giornalista e il giornalista che hanno scritto questo testo. Buonasera a Emanuela Griglie, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi di averci invitati.
Grazie, grazie a te. Sull'altra linea invece abbiamo Guido Romeo, buonasera, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Buonasera, allora io partirei con questo volume, con l'immagine di copertina. Magari Emanuela raccontiamo che cos'è l'immagine di copertina e perché l'avete scelta e perché rappresenta così bene questo volume Maschiocrazia.
Allora, l'immagine di copertina è stata un lungo parto perché cercavamo qualche cosa che fosse rappresentativo appunto già a livello iconografico del tema trattato, quindi la distribuzione per genere, non solo del potere. Diciamo che non è stato difficile perché guardando i giornali, semplicemente le immagini dei grandi ritrovi del potere, penso a Davos, penso agli incontri dei leader di tutto il mondo, quello che spessissimo vedevamo era una sfilata di abiti scuri e di cravatte, quindi l'elemento femminile mancava proprio già a prima vista. Quindi, iniziando a guardare queste immagini, mi sono appassionato, visto che c'era stata una mostra alcuni anni fa negli Stati Uniti, a New York, proprio dedicata a questo tema. Mi ero messa a guardare un po' tutte le immagini che veramente variavano dallo sport all'economia, e mi ha colpito in particolare questa che poi abbiamo scelto, che rappresenta Katherine Graham, che è stata la prima donna ad essere eletta, ad entrare nel consiglio di amministrazione della Associated Press. Nella foto che noi vediamo si vede un tavolo di una riunione in cui sono tutti uomini, c'è un'unica donna, è una foto degli anni 70, per carità, però purtroppo anche oggi le immagini dei consigli di amministrazione spesso non sono diverse, in cui l'unica donna è lei, unica donna che si siede finalmente lì, pur essendo stata una giornalista, una direttrice leggendaria. Infatti fu colei che guidò il Washington Post ai tempi dello scandalo del Watergate. Ebbe il ruolo, tra l'altro, inizialmente soltanto perché il giornale era proprietà del padre editore, che lo affidò al marito di Katherine, Philip Graham, che poi si suicidò, quindi in seconda mano passò a lei, e lei fu una grande leggendaria direttrice che però nella sua autobiografia raccontò proprio come si trovò anche in difficoltà a ricoprire questo ruolo, perché non aveva nessun esempio, non aveva nessun punto di riferimento, perché mai prima una donna aveva potuto accedere a questi ruoli.
Ma sai che io non la vedo nella copertina, Emanuela, è possibile?
Esatto, perché rimane dietro, devi girare il libro.
Ah, ecco, vedi, no, scusa, perché c'avevo la copertina davanti, ecco, rimane dietro, quindi anche questa è una scelta interessante.
Esatto, era un retromessaggio.
Sì, certo, nel retromessaggio proprio letteralmente.
Nell'angolo.
Esatto, è nell'angolo, quindi finisce nella parte dietro della copertina. Ecco, grazie. Guido Romeo, entriamo in questo libro, superata la copertina, che però appunto racconta molto di questo testo. C'è un'introduzione che comincia con una frase: questo libro è figlio di una domanda alla quale non sapevamo rispondere. Partiamo da qui, qual è questa domanda?
La domanda è quella che ci hanno fatto molti lettori o comunque ascoltatori delle presentazioni che avevano fatto per il libro precedente, che si chiamava Per soli uomini, ed era, diciamo, un'analisi basata sui dati dei bias tecnologici, no? Perché i telefonini, le auto sono fatti per gli uomini, soprattutto i farmaci, cioè una cosa che faceva arrabbiare moltissimo era che le medicine, la gran parte delle medicine che consumiamo oggi, tutti sono fatti per noi maschietti e solo, come dire, in seconda battuta adattate a voi. Quindi questo poi crea un sacco di problemi anche di mancata cura, di proprio gli incidenti, anche talvolta fatali. E quindi la domanda era sempre alla fine di queste presentazioni: era, ma come la cambiamo sta cosa? Perché erano tutti incazzati, devo dire, anche gli uomini, anche molti uomini. E quindi abbiamo cercato di capire appunto come si cambia. Si cambia cambiando il potere, perché chiaramente non è che queste cose non fossero descritte, non c'era un vuoto di conoscenza. E quindi parlare di potere, non si poteva non parlare del potere femminile, no? Era la grande questione, la grande evoluzione sociale, se vogliamo, dell'ultimo secolo, è questa presenza femminile nel potere, e che percepiamo, forse quello che abbiamo capito, ma non voglio fare lo spoiler, che è molto enfatizzata. Noi abbiamo cercato di indagare quanto poi sia reale il potere che viene dalle donne e quanto sia alternativo, diverso da quello che conosciamo, cioè da quello maschiocratico, perché poi la maschiocrazia non è necessariamente quella degli uomini, è quella modellata su un modello maschile di potere.
Eh sì, e adesso comunque poi ci arriviamo anche alle conclusioni che avete tratto da questo interessante lavoro. Emanuela Griglie, parliamo di come l'avete scritto questo testo, del percorso di ricerca che avete dovuto fare per scrivere quello che avete scritto.
Beh, allora, intanto siamo partiti dalla cronaca, e questo era successo anche per l'altro, il libro precedente, quindi un sacco di ritagli di giornali che in qualche modo tenevamo perché erano uno spunto di riflessione che poi ci ha dato il via. I dati che ritornano, come nel primo libro, fonte essenziale per dare una concretezza ai racconti che cerchiamo di fare, perché soprattutto sulla questione femminile quello che si nota è che molto spesso se ne parla, ed è un po' quello che ci abbiamo guidato, no? Come di una rivoluzione già avvenuta, perché si impongono degli esempi come se fossero poi rappresentativi, no? Di tutta la società, di tutto il cambiamento. In realtà molto spesso non è così, vediamo che rimangono la prima donna, che la prima è un po' fine a se stessi, perché i dati raccontano una storia molto differente. Siamo partiti poi da tantissimi paper di ricerca, dai dati elettorali italiani, non solo, per capire come il genere influenza il voto, e abbiamo capito, ma abbiamo evidenziato come il genere non sia assolutamente determinante per influenzare l'orientamento elettorale di una persona, o quantomeno molto meno della provenienza geografica, del titolo di studi, del reddito a livello socioeconomico. Questo è stato poi strariconfermato americane dalle ultime elezioni americane. Quello che infatti noi avevamo visto era che si sopravvalutava la forza di cambiamento delle giovani generazioni, ovvero pensare che i più giovani e soprattutto le donne votassero in un determinato modo, quindi più progressista, più verso il cambiamento. Questo non è accaduto, vediamo che Trump ha vinto per il voto un po' di tutti, però in massa per la famosa generazione Z, per il voto delle donne, quindi per un tipo di elettorato che non si pensava andasse in quella direzione. In realtà non è così, nei vari studi che abbiamo preso in considerazione ce n'è uno in particolare, quello dell'indice di Reykjavik, che nei paesi del G8 valuta la predisposizione verso una leadership, verso un tipo di potere rappresentato dalle donne, e i risultati sono disarmanti, soprattutto quando si parla dei più giovani, che vedono questa parità già raggiunta, perché ci sono sempre più donne nelle università, nelle scuole, quindi e se ne parla forse anche di più nei media, nei termini che dicevamo prima, quindi si illudono che questa parità sia già avvenuta, in un certo senso anche, e questo torna molto negli analisi del voto di Trump, sono anche arrabbiati perché si sentono tagliati fuori, pensano che ormai tutta l'attenzione sia lì, e quindi sono assolutamente contro e votano contro la possibilità che le donne abbiano dei ruoli apicali, di vertice. E questo tipo di risposta, tra l'altro, era ancora più forte quando le domande sul presunto maschilismo erano camuffate, quindi quando non c'era nessun'ansia di accettabilità sociale, si davano delle risposte che facevano vedere quanto la generazione, le nuove generazioni siano molto maschiliste, quanto se non di più delle generazioni precedenti. Questo, ecco, è forse il dato più triste, a mio parere, tra quelli che sono venuti fuori. Per ultimo, ma non meno importante, ovviamente abbiamo fatto varie interviste sia ad esperti del settore, quindi ricercatori, sociologi, ma anche a delle leader donne come Mezzola e Kaya Callas. Non so se tu, Guido, su questo punto di ricerca vuoi aggiungere qualcosa.
Ma a me piace citare un libro che è stato un po'... La domanda è stata quella che ci ha motivato, ma un libro che è quello di Assunta Sarlo, Dove batte il cuore delle donne, che ormai di più di 10 anni fa ci ha dato un po' detto in là da alcune riflessioni proprio sul voto elettorale. Il libro di Assunta poi è molto tecnico sulla parte del voto, però è stato importante per cominciare a guardare, ad analizzare come era cambiato, è stata anche un po' una pietra di confronto.
Certo, stiamo parlando di maschiocrazia perché il potere ha un genere solo, edito da Codice Edizione. Ne stiamo parlando con Emanuela Griglier e Guido Romeo, a cui io chiedo una risposta a entrambi. Avevo promesso in apertura, presentandovi anche, che avremmo fatto un piccolo focus su questo nostro paese. Qual è la fotografia che emerge sull'Italia e assomiglia a quella di copertina, o siamo messi un po' meglio? Guido Romeo.
In copertina siamo messi meglio, chiaramente. Questo, quindi la risposta è luce ed ombra, e la copertina è migliore, e questa è la luce, perché siamo l'unico paese del G7 guidato da una donna, e con una donna all'opposizione, tra l'altro due, diciamo, giovani, quindi questo è un buon segnale, diciamo, c'è anche una simbologia importante. L'Italia si conferma in questo senso laboratorio politico e sociale di molte cose. Poi abbiamo i dati sulle ragazze che studiano, che sono più performanti di molti ragazzi, quindi ci sono dei segnali di incoraggiamento. E purtroppo non manca, come dire, anche il rovescio della medaglia. Ma Emanuela, puoi intervenire tu sulle ombre?
Ma allora, sulle ombre ce ne sono parecchie. Una su tutte, secondo me, è quella che ci fa più, anche qui, più riflettere. Noi abbiamo visto, come tanti altri, visto il successo che ha avuto il Botteghino, il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che raccontava in modo eroico, gioioso, il diritto di voto femminile, il suffragio universale in Italia. Ecco, il dato più allarmante è quello che attualmente le donne invece si sono disinnamorate della politica, non esercitano più o quasi, comunque in grande minoranza, il diritto di voto. Infatti sono il più alto tasso di astensionismo, che è diffuso, per carità, in maniera trasversale, però si concentra tra le donne, e questo è sicuramente il sintomo di un allontanamento, di una certa delusione, no? Delle donne nel credere di poter contare, di poter fare la differenza in quel modo lì. Quindi sicuramente un dato negativo. Dall'altra, se è vero che abbiamo il primo premier donna, è anche vero che il primo premier donna, che chiamo al maschile perché così viene richiesto espressamente, per quanto appunto da un punto di vista di immagine sia comunque un'ottima notizia, perché per tutte le bambine, le ragazze, sappiamo quanto sia importante avere dei modelli aspirazionali e quindi vedere una donna in questo ruolo. Dall'altro è una donna di un partito molto conservatore. Non è un'anomalia, anzi, gli studi e i dati rivelano che quasi sempre una donna ce la fa, se ce la fa, è una donna espressione di un politico, di un partito conservatore, di un partito di destra, quasi sempre anche bionda. Questo perché? Perché è un'immagine molto rassicurante, non di rottura. E quindi in un certo senso l'essere donna viene completamente annullato dalla forza politica che rappresenta, quindi di continuità di un tipo di politica che sappiamo non è dichiaratamente femminista. E quindi in sostanza è vero sì che c'è una donna leader, ma che esercita un tipo di leadership che certo è fotocopia di quella maschile, del leader solo al comando. E quindi forse questa rivoluzione non c'è stata.
Non ancora. Ultimissima domanda, anche qui vi chiederei di rispondere, chiederei una risposta sia a Emanuela Griglie che a Guido Romeo. Cominciamo con Emanuela. Tornando alla domanda dell'introduzione, possiamo dire che siete riusciti a darvi una risposta attraverso questo saggio?
Allora, una risposta è ancora complicata, però sicuramente un modo per iniziare a cambiare potrebbe essere quello di iniziare a modificare le definizioni, la definizione che diamo di potere. Se iniziassimo a pensare al potere con rispetto al potere su, quindi a un modo diverso di esercitare la leadership, forse questo aprirebbe anche a nuovi soggetti la possibilità di occupare quelle posizioni.
Guido Romeo?
Sì, è un po' amplio un po' la risposta, nel senso che c'è bisogno di anche creare una consapevolezza di cosa sia il potere, cioè il potere non è semplicemente comandare, ma è trovare delle soluzioni, rispondere trovare delle soluzioni ai problemi molto complessi come quelli di oggi. Oggi insomma un leader è lì, poi c'è chi dice beh per forza abbiamo delle donne al potere perché nessuno vuole quel mestiere, no? Come si è visto con Kamala Harris, dice però oggi devi rispondere a problemi di transizione energetica, cambiamento climatico, polarizzazione della società, quindi non è semplicemente comandare, non è semplicemente make America great again, quello è uno slogan molto efficace ma poi che non si capisce bene come venga messo a terra. E avere consapevolezza del fatto che il potere richiede non una figura ma più figure e una gestione della complessità molto alta, secondo me può aprire la strada a non solo le donne ma diciamo a delle figure più competenti e quindi una diversificazione delle figure di potere.
Maschiocrazia, perché il potere ha un genere solo e come cambiare, edito da Codice. Grazie mille a Emanuela Griglie.
Grazie a te, grazie a tutti.
E grazie a Guido Romeo.
Grazie a voi, ciao.
Tempestade.
Radio Popolare. Allora andiamo adesso a raccontare anche qui un altro libro, però è anche una presentazione, insomma, a cui vi vogliamo invitare ad andare il 12 dicembre prossimo, quindi giovedì prossimo alle 18.30 ci sarà un incontro alla Libreria delle Donne di Milano, via Pietro Calvi, a partire da un libro, Bibi Tomasi al cerchio delle tue mani, storia per immagini del movimento femminista italiano, dall'archivio della Libreria delle Donne di Milano, edito da Bilder Atlas. E ci sarà, ed è anche qui con noi in questo momento, l'editrice e curatrice del libro, Giorgia Bash. Benvenuta a Sui Generis.
Grazie, grazie per l'invito. Sono molto felice di partecipare alla vostra trasmissione.
Grazie a te, siamo felici che tu sia qui con noi. Senti, andiamo a raccontare questo incontro che ci sarà appunto il 12 dicembre alla Libreria delle Donne di Milano, in via Pietro Calvi 29, partendo proprio da Bibi Tomasi, che era una delle fondatrici della Libreria delle Donne di Milano, ma insomma molto di più.
Sì. Bibi Tomasi per me è una figura molto importante del femminismo italiano, al punto che mi sono assolutamente appassionata al suo lavoro a tutto tondo, e in particolare negli ultimi 2 anni ho deciso di approfondire la sua produzione fotografica, sconosciuta ai più, che è stata custodita per lungo tempo ed è ancora lì all'archivio Bibi Tomasi alla Libreria delle Donne di Milano.
Ecco,
ho lavorato a questo archivio per 2 anni, c'è stato un grande lavoro di ricostruzione e di ricognizione rispetto alle fotografie che lei ci ha lasciato, e poi abbiamo deciso, e ho deciso come casa editrice Bilder Atlas, di pubblicare un libro su queste sue fotografie dal titolo Al cerchio delle tue mani, che appunto verrà presentato alla Libreria delle Donne il 12 dicembre.
Sono fotografie che sono state scattate tra il 1974 e il 1979, abbiamo detto Bibi Tomasi, giornalista, scrittrice, poetessa, anche fotografa. Che cosa raccontano queste fotografie, in particolare del femminismo di quegli anni?
Penso che innanzitutto raccontino le relazioni che c'erano in quegli anni e che erano comunque molto vive, questo si percepisce anche dalle fotografie stesse. Raccontano di un senso di comunità tra i primi gruppi femministi in Italia, raccontano anche e soprattutto dei rapporti personali che Bibi Tomasi riusciva ad intrecciare con molte delle donne del movimento. Alcune di queste donne poi hanno fatto parte di tutta la sua vita, come Luisa Muraro, Lia Cigarini. E queste foto ci trasportano proprio all'interno di questa dimensione, a mio avviso meravigliosa, per molti aspetti diversi, del femminismo italiano degli anni 70, appunto della seconda metà degli anni 70. Le foto che ci sono in questo libro sono una, devo dire, piccola selezione di quello che è l'archivio fotografico che lei ci ha consegnato. Per molti versi credo che queste foto siano in linea con il suo modo di vedere e di pensare il mondo, e lo raccontano allo stesso modo in cui lo fanno i suoi testi. Penso ad esempio al suo libro La sproporzione, che è stato definito proprio alla Libreria delle Donne gel su carta, che riesce a raccontare proprio la vivacità dei rapporti, dei momenti di condivisione che erano possibili all'epoca, e questa stessa vivacità, insomma, l'ho ritrovata anche in queste fotografie, che sono davvero, a mio parere, un documento importante sia per il femminismo italiano che per la storia della fotografia.
Senta, lei nella nota di apertura scrive: questi materiali, con cui ho trascorso diversi anni nell'archivio della Libreria delle Donne di Milano, a distanza di 50 anni dalla loro realizzazione, acquisiscono un senso nuovo nel contesto contemporaneo. Allora, qualcosa su questo, perché?
Perché innanzitutto credo che ci permettano a noi femministe e a chiunque si voglia interessare al femminismo di creare un filo diretto tra noi e le femministe che ci hanno precedute, quindi andare a creare e a contribuire a quella genealogia femminile che è molto importante per poter capire e comprendere la storia del femminismo, in questo caso del femminismo italiano, e di poter continuare a vivere all'interno delle pratiche del femminismo e poterne anche creare di nuove. Queste foto sono contemporanee per me, ma anche per le socie della Libreria delle Donne che mi hanno permesso di lavorare con questi materiali, perché continuano a parlarci, secondo me, continuano a entrare in contatto con noi attraverso quello che è stato costruito e quello che è ancora possibile fare proprio a partire da queste pratiche, come dicevo. E poi devo dire che molte delle persone rappresentate sono ancora attive, sono ancora qui tra noi, ci sono dei ritratti bellissimi proprio di Lia Cigarini e Luisa Muraro, di moltissime altre del movimento. Ci sono anche ovviamente ritratti di persone, di artiste che non ci sono più, come Laura Lepetit, Carla Cardi, Lea Vergine. Però questo, ecco, ci permette di avere una visione anche, come dire, meno istituzionale di alcune di queste figure, perché credo che la forza di queste foto di Bibi Tomasi e la forza di lei come autrice e come fotografa è proprio quella di riuscire a catturare l'energia che c'è nelle persone, e riesce a farlo molto bene anche attraverso il suo sguardo fotografico.
L'appuntamento allora è per il 12 dicembre alle 18.30 per questo incontro Bibi Tomasi al Cerchio delle Tue Mani, storia per immagini del movimento femminista italiano, dall'archivio della Libreria delle Donne di Milano, che è un libro edito da Bilder Atlas, e ci sarà ovviamente a presentarlo anche Giorgia Bascia, che è stata in collegamento con noi e che è editrice e curatrice del libro. Grazie ancora di essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
Hello, hello girls.
Hello Beyonce.
Hello, hello fellas.
You're pretty swell.
Those petty ones can't fuck with me.
Why?
Cause I'm a clever girl. We snapping.
Pretty place.
Tom's place. We wanna welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 in a rodeo chilling circus.
We gonna make it do what it do, yeah, yeah.
Put them hands together. We clapping. We drumming.
Giving me the faith. I'm picking up good vibrations. Ooh. He's giving me sweet sensations.
to talk about the sound. Life is coming every day. Keep my Bible on the dash. Pistol in my seat, just in case I got a blast. I just wanna shake my ass.
Di chiusura di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Un buon proseguimento di ascolto da Elena Mordiglia e a presto.